Modem.
Nel passato, quando era appena nato Facebook, all'epoca andavo alle scuole medie, questi miei compagni di classe che mi bullizzavano anche nella vita reale avevano rubato delle mie foto che avevo pubblicato sui social e le avevano ripostate con degli insulti. Questa cosa mi aveva veramente destabilizzata, poi all'epoca era anche un po' un tema nuovo, non si capiva bene che cosa stesse succedendo, ricordo mia madre che non sapeva che cosa fare. Secondo me è una cosa molto personale, magari a me una foto o un insulto, ora che ho 25 anni, dico chi se ne frega. Mi è successo anche recentemente che una ragazza mi insultasse sotto una foto, la blocco e finisce lì. Ricordo una volta un'amica che aveva ricevuto una foto di un tipo nudo e lei si era messa a ridere, io ho detto ma guarda che non c'è niente da ridere, questo è una cosa che non va bene, perché è un po' come cammini per strada, vedi un tipo che si slaccia i pantaloni e non è normale, però perché sui social è normale, invece non è normale.
La violenza di genere online è un fenomeno che nel mondo riguarda una donna su tre e che in Europa ha già colpito quasi 10 milioni di donne e ragazze. Se poi ci si concentra sulle nuove generazioni, sui cosiddetti nativi digitali, un sondaggio globale condotto da UNICEF parla chiaro. Oltre la metà delle giovani che hanno risposto afferma infatti di aver sperimentato abusi online, incluse minacce, violenza sessuale, condivisione di messaggi privati senza consenso. La cyberviolenza di genere è un fenomeno relativamente nuovo, ma che registra una crescita esponenziale e chi la contrasta, così come chi la subisce, è concorde nel dichiarare che mancano gli strumenti per individuarla, per riconoscerla, per combatterla e per punirla. Buongiorno e benvenuti a Modem, da Amanda Pfendler al microfono e da Franco Cristini alla regia del programma. Modem che oggi, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si concentra sulla violenza digitale. Anzi, sulle violenze di genere online, perché come vedremo e come abbiamo anche sentito nella copertina curata da Laura Dick, questo tipo di violenza può assumere diverse forme. Per aiutarci a comprendere meglio il fenomeno, con noi oggi tre ospiti. Inizio dal primo, Fausto Pagnotta, docente di materie storico-politiche e sociologiche all'Università di Parma ed è autore di studi sulle rappresentazioni discriminatorie sulla violenza di genere dall'antichità all'epoca digitale. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Professor Pagnotta, prima di tutto, quali tipologie di violenza di genere online esistono?
Allora, le tipologie di violenza online si possono sintetizzare attraverso tre filoni. La violazione della privacy, cioè quindi tutti quegli atti tesi a violare la privacy dei soggetti che hanno dei profili in rete, a manipolare e diffondere dati privati senza il consenso della vittima, perché di questo stiamo parlando di vittime. Però c'è anche un tipo di violenza che si riverbera nelle modalità in cui ci sono dei soggetti abusanti che sorvegliano e monitorano continuamente la vita privata delle persone online, delle vittime online, in questo caso delle donne online. Un'altra branca di abusi riguarda specificatamente il danneggiamento della reputazione e della credibilità della vittima attraverso la distribuzione e la diffusione online di immagini particolarmente sensibili che ritraggono la persona nella sua privacy o, nei casi più gravi, immagini intime, private, di anche rapporti sessuali, purtroppo.
Ecco, quest'ultima forma probabilmente anche quella più nota al grande pubblico. Buongiorno anche a Gabriella Giuria Tasville, giurista che collabora con la Fondazione Diritti Umani Amnesty International e gestisce l'osservatorio Agora Insieme contro l'odio online. Benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Gabriella Giuria, il vostro osservatorio si occupa di raccogliere dati sull'odio online, testimonianze, voi siete operativi da poco tempo, ma in base alla sua esperienza pregressa legata comunque alla violenza di genere, alla violenza di genere online, chi sono le vittime di questo tipo di violenza, della cyberviolenza?
Allora, purtroppo le vittime appartengono a tutte le fasce d'età. Le ragazze minorenni sono presenti online, gli adulti, ma anche ormai vediamo che è un fenomeno che coinvolge anche la terza, la quarta età. Quindi sinceramente non c'è nessuno che potrebbe essere esento di essere una vittima. Quando noi parliamo di violenza di genere online non ci riferiamo solo alle donne, alle ragazze, ma ci riferiamo anche a tutte quelle persone che appartengono per esempio alla grande categoria LGBTQGTI e di fatto noi come osservatorio abbiamo iniziato questo percorso dopo che abbiamo collaborato e fatto come fondazione la brochure sui diritti LGBTQI, dove già emergeva che questa categoria di persone spesso volentieri è vittima di vessazioni online. Dopo però abbiamo scoperto che c'è un bisogno e che purtroppo, almeno per quanto riguarda la Svizzera italiana, il Canton Ticino, non ci sono ancora dei dati disponibili, quindi secondo me è molto importante per iniziare il lavoro di quello che stiamo facendo noi come Osservatorio Agorà e fare una raccolta dati per soprattutto far emergere il fenomeno, perché essendo anche un fenomeno recente dove anche le autorità, le istituzioni non sono ancora preparate per confrontarsi con questo fenomeno, bisogna fare tutto un lavoro di sensibilizzazione.
Fausto Pagnotta, a proposito di dati, da delle ricerche e degli studi delle Nazioni Unite ci dicono che appunto il 95% degli abusi online avviene contro le donne. Perché abbiamo sentito anche altre categorie di persone, ma perché le vittime sono principalmente delle donne?
E questo è confermato anche in Italia dall'Osservatorio Vox Diritti. Per esempio nel 2019 do un dato, tra i tweet d'odio analizzati il 63,1% era proprio, purtroppo vedeva vittime le donne. Perché dobbiamo uscire, secondo me, dalla dimensione del presente, che è molto importante perché ci fa vedere i fatti sull'oggi, e dobbiamo riagganciarci a una dimensione storica. Cioè noi siamo all'interno di un contesto socioculturale che ha una lunga matrice di misoginia, che è tutt'altro in Occidente che è scomparsa, che si trasmette di generazione in generazione e che di cui spesso non si ha pienamente consapevolezza. Cioè ci sono autori del passato, penso filosofi greci, che hanno scritto pagine purtroppo indelebili ad alto contenuto misogino. Allora, tutta questa cultura, questo sostrato culturale necessita di essere affrontato anche in programmi scolastici, soprattutto in programmi formativi, perché finché noi non affrontiamo quello che sta alla base di questo mettere le donne sempre in una condizione di subalternità rispetto all'uomo, di sottomissione e di essere oggettivate e quindi essere considerate vittime appetibili di odio, noi non riusciremo a risolvere il problema. Qua c'è la necessità veramente di un cambio di paradigma culturale.
Quindi un fenomeno nuovo che però ha delle origini antiche.
Radici antiche.
Io saluto anche la mia terza ospite, buongiorno a Dimitra Mintzidis, project manager della WWP European Network, che è la rete europea dei programmi per autori di violenza, rete che tra l'altro comprende anche la Svizzera. Buongiorno.
Salve, buongiorno e grazie per l'invito.
Dimitra Mintzidis, lei è anche responsabile della promozione del progetto europeo di Stalk, che contrasta la dimensione digitale, che vuole contrastare la dimensione digitale della violenza contro le donne. Ecco, questo tipo di violenza, la cyberviolenza contro le donne, spesso fatica ad essere riconosciuta come tale, come violenza di genere.
Sì, è vero. Da un lato si riconosce l'esigenza di garantire la cyber security come ambito tecnico e tecnologico, dall'altro invece si riconosce l'esigenza di combattere la violenza contro le donne invece come problema sociale. Però è ancora molto difficile far capire la relazione tra queste due priorità. Di fatto, come diceva il collega prima, la cyberviolenza è un fenomeno di genere. appunto il 95% delle aggressioni online è contro le donne, ma anche pensiamo che il 60% delle giovani e delle adolescenti subisce molestie sui social giornalmente, o che il 70% delle donne che sono state vittime di cyberstalking hanno anche subito forme di violenza fisico o sessuale da parte di partner e ex partner o ex partner. Per questo è importante, diciamo così, unire le forze tra i diversi comparti ormai per fornire una risposta integrata.
Gabriela Giuri, abbiamo sentito dei dati che fanno specie, fanno paura, insomma, preoccupano, però spesso avviene nella violenza di genere in generale e forse ancor più per quanto riguarda quella digitale. Abbiamo sentito Dimitra Mintzidis dire che per moltissime ragazze giovani è quasi un'abitudine essere subire, insomma, delle molestie o degli insulti legati al fatto proprio di essere delle ragazze online. Però questa forma di violenza di genere online viene spesso sminuita, ridimensionata, sottovalutata. Insomma, cosa vuoi che sia un commento sotto una foto?
Di fatto qua c'è sempre la tendenza di responsabilizzare chi condivide il contenuto e non chi, per esempio, fa il commento, fa un insulto. Di fatto poi c'è anche un problema che è molto, ma capita in tutti gli ambiti che hanno a che fare con la libertà di espressione, no? Purtroppo c'è anche la credenza popolare che la libertà di espressione sia un diritto fine a se stesso. In realtà i diritti devono condividere tra di essi, quindi la libertà di espressione deve convivere anche col rispetto delle sfere altrui. Dunque non possiamo ancorarci nella libertà di espressione per avere la libertà di insultare senza limiti. Di fatto poi è chiaro che non solo nella violenza online, ma anche negli altri episodi di violenza, spesso volentieri le vittime si rivittimizzano e si colpevolizzano per il fatto di essere a sua volta vittime di violenza, e quindi spesso volentieri sono le stesse ragazze, le stesse donne che condividono dei contenuti o che magari in un rapporto di intimità fanno avere delle immagini che poi si ritrovano in giro ad essere colpevolizzate per aver postato, per aver condiviso delle immagini, quando in realtà c'è una violazione chiara della privacy. Il problema che sta a monte è che chiaramente le tecnologie sono andate a una determinata velocità. Le istituzioni, le leggi sono molto più lente in riuscire ad emanare degli strumenti adatti per poter arginare questo fenomeno.
Sul come cercare di contrastare questo fenomeno ci arriveremo tra poco. Fausto Pagnotta, abbiamo parlato prima delle cause comuni tra violenza di genere, diciamo, nella vita reale e violenza di genere online, cioè questa origine, diciamo, culturale, però la violenza di genere digitale ha delle caratteristiche particolari, delle regole particolari, delle dinamiche diverse rispetto a quella reale.
Allora, innanzitutto sono molto d'accordo con le colleghe, mi fa piacere proprio questa sintonia di vedute. Allora, innanzitutto diciamo che noi viviamo ancora le tecnologie digitali spesso attraverso un paradigma strumentale, cioè le consideriamo degli strumenti. In realtà noi dobbiamo cambiare un paradigma, che è quello dal paradigma prettamente strumentale a quello ambientale, cioè le tecnologie digitali sono delle interfacce che ci permettono di entrare in ambienti relazionali, in ambienti sociali veri e propri, con tutte le incognite che questo comporta. Certi comportamenti che noi non avremmo mai in una piazza, in una via, spesso li abbiamo all'interno delle tecnologie digitali. Questo è il primo punto. Seconda cosa, le tecnologie digitali portano un'escalation della violenza, perché intanto sono aperte H24. Qualsiasi contenuto in rete è modificabile, plasmabile, può essere diffuso a livello planetario, e la stessa polizia postale con cui ho collaborato dice chiaramente che il fattore tempo è determinante. Quindi prima si denuncia che c'è stato un abuso e prima c'è la possibilità di fermare e rintracciare quell'immagine. Ecco, quindi H24, pervasività dei contenuti su scala globale, capite bene che dal punto di vista di uno strumento di abuso è uno strumento devastante sulla persona.
C'è poi anche l'aspetto dell'anonimità, in fondo io posso insultare senza metterci la faccia.
Questo è l'aspetto più grave, perché sappiamo bene che le maggiori piattaforme sono quelle dove ci sono fenomeni di violenza, sono quelle che garantiscono l'anonimato.
Gabriella Giuria, abbiamo sentito Fausto Pagnotta dire come spesso si tenda, diciamo, a considerare internet e i device degli strumenti. Questa violenza digitale online però ha poi delle conseguenze nella vita reale, emotive, ma anche di comportamento delle vittime.
Di fatto, per esempio, le giornaliste, è venuto fuori negli ultimi studi, che sono delle vittime per eccellenza, le giovani donne attiviste, le donne in politica, abbiamo visto quello che si è scatenato ogni qualvolta una donna che è una figura pubblica osa fare o dire delle cose che potrebbero essere considerate controcorrente. Hanno una conseguenza sicuramente sulla presenza delle donne nella politica, nelle professioni, e vediamo però che comunque online, per quanto riguarda anche i rapporti di potere, si riporta quello che succede poi nella vita reale. Il virtuale è reale e c'è questo passaggio che forse manca. Poi bisogna anche confrontarsi con questi temi anche, secondo me, con un'ottica anche multidisciplinare. Ultimamente anche le neuroscienze si stanno dedicando a studiare le conseguenze psicofisiche dell'odio online, dell'esclusione online nei confronti dei giovani e degli adolescenti, ed effettivamente hanno un effetto devastante nei ragazzi e nelle ragazze. Ho letto uno studio dove addirittura si diceva che l'esclusione, per esempio, è considerato alla pari del dolore che si prova per una punizione fisica. Ed è una notizia recente di una ragazza che si è suicidata perché è stata esclusa dal gruppo di amiche. Effettivamente hanno degli effetti devastanti, ma le persone comunque, nonostante anche la minaccia possa essere anonima, vivono la vita nella paura. Hanno paura che in qualsiasi momento quello che è su uno schermo possa diventare fisico e reale, e quindi è una paura che ti accompagna sempre. Non riesci a staccarti perché il telefono ce l'hai in tasca, il computer ce l'hai in casa, internet ci circonda in tutti i posti, quindi non puoi neanche staccare psicologicamente di questa violenza. Effettivamente da tanti punti di vista è devastante.
Dimitra Mintzidis, secondo l'European Institute for Gender Equality, lo ha citato anche lei prima, il 71% degli autori di violenza domestica agisce anche una violenza online, per esempio controlla il computer della partner, ne traccia il cellulare con dei software appositi. Quindi questo è tra l'altro un fenomeno che viene definito cyberstalking. I due piani, quello della vita reale, se vogliamo utilizzare questa distinzione, anche se, come diceva Gabriella Giuria, anche l'online in realtà è reale, ma diciamo la vita fuori da internet e quella virtuale in realtà si mescolano anche per quanto riguarda gli autori delle violenze.
Sì, esatto. Allora, nella lotta alla violenza contro le donne si parla di continuum tra violenza online e violenza offline, poiché spesso accade che online diciamo, tramite dispositivi gli abusi vengano facilitati e potenziati. Questo perché ormai le nostre attività sono trasferite o comunque riportate sui nostri smartphone e account. Internet e i dispositivi ci facilitano la vita di tutti i giorni, annullano le distanze, danno immediatezza e una ampia portata. Per questi stessi motivi internet e i dispositivi si possono trasformare in luoghi e in strumenti che non sono più sicuri se sono utilizzati con la cattiva intenzione di controllare un'altra persona, no? Di disturbarla, di danneggiarla. In questo caso, anche se la violenza ha una forma virtuale, gli effetti sono concreti, hanno un impatto concreto, deleterio, esteso e duraturo sulla qualità della vita, sul benessere della persona che subisce questo tipo di violenza. Quindi, anche per riprendere ciò che dicevano i colleghi in più riprese, la priorità è garantire che le donne e le ragazze possano muoversi sicure negli spazi che abitano, in libertà, questi spazi che sono pubblici o privati, fisici o appunto virtuali.
Abbiamo detto, Gabriella Giuria, che è difficile contrastare questo fenomeno per molti motivi, un po' perché appunto è difficile da cogliere, perché travalica, diciamo, i confini nazionali, quindi le leggi nazionali. È anche difficile ottenere giustizia quando magari si denuncia. Quali sono, in base alla sua esperienza, anche qua sul nostro territorio, gli ostacoli che incontrano le vittime?
Ma sicuramente ci vuole un esercizio di sensibilizzazione e cultura su questi strumenti, ma su tutta la società, non solamente sull'utenza, ma anche nell'istituzione, nelle forze di polizia, nei tribunali, eccetera, eccetera. Io sono rimasta molto colpita qualche anno fa quando una ragazzina di 14 anni è andata da sua mamma molto preoccupata perché riceveva dei messaggi via WhatsApp di un signore oltre i 40 anni, che tra l'altro abitava nello stesso quartiere, quindi geograficamente molto vicino. Mandava dei messaggi succinti, anche molto volgari. La ragazza è andata dalla mamma, la mamma è andata a denunciare al Ministero Pubblico, e allora è stato considerato, non è stato definito un abuso, perché secondo la Pubblico Ministero non c'era il fattore del contatto diretto. Allora, questo chiaramente per me è un chiaro segnale. Non possiamo ancora, diciamo, cercare di capire i fenomeni attuali con dei codici che risalgono a oltre 50, 60, 70 anni fa, quando questi fenomeni non c'erano. È chiaro però che è un fattore culturale. Chi deve giudicare, chi deve applicare la giustizia, deve anche fare un esercizio di aggiornamento rispetto a quello che capita nella società odierna. Ci vuole un esercizio anche di responsabilizzazione da parte dei genitori. È vero, i genitori, c'è un gap generazionale rispetto ai figli, però i genitori devono capire, così come mia mamma leggeva i libri prima di me per capire se erano adatti a me, forse prima di dare un cellulare in mano a un bambino o una bambina bisognerebbe un po' cercare di capire quali sono le istruzioni per l'uso. Noi come adulti abbiamo il dovere di istruirci per dare questi strumenti ai genitori, altrimenti stiamo dando delle armi cariche senza nessun tipo di responsabilità, e sono sempre minorenni, è sempre nostra la responsabilità nel caso dei minorenni, quindi è anche un'assicurazione nei nostri confronti, perché poi saremo noi chiamati a pagare il conto nel momento in cui i nostri figli minorenni magari violeranno la legge utilizzando questi strumenti.
Fausto Pagnotta, questo è un aspetto sul quale punta anche lei, che ha già menzionato poco fa. Se il quadro legislativo è lacunoso, è chiaro che va adattato, ma questo richiede dei tempi e soprattutto richiede una consapevolezza da parte della società tutta, quindi occorre prevenire, occorre un'educazione digitale, e aggiungerei per tutti, perché lo sappiamo, non solo gli uomini hanno degli atti di violenza di genere nei confronti delle donne online, ma ci sono anche delle donne che compiono atti di questo genere, quindi è l'intera società, genitori, figli, uomini, donne, che va educata.
Allora, assolutamente, e mi riaggancio a quello che ha detto la collega, noi viviamo in un costante vuoto fatto di due tipi sostanzialmente, un vuoto normativo e un vuoto educativo. Allora, non è possibile che si parla di cyberbullismo. Chi ha coniato il termine cyberbullying è Bill Beasley, no, un educatore pedagogista canadese nel 2003. La prima legge contro il cyberbullismo, parliamo dell'Italia, arriva nel 2017. Vedete voi la distanza tra 2003 e 2017. Fenomeni come quello del revenge porn, della pornografia della vendetta, è almeno da 15-20 anni che è balzato alle cronache. Noi, a livello italiano, la prima sanzione arriva all'interno del pacchetto legge chiamato Codice Rosso, la legge 69 del 19 luglio del 2019. Allora, in questo gap enorme, noi non possiamo non chiamare, scusate, in causa la politica e legislatore, che è in ritardo, non è solo una questione di polizia, di strumenti che ha la polizia, che ha gli strumenti che ha la magistratura, ci devono essere un pacchetto leggi che devono essere efficaci, e al momento siamo nettamente in ritardo. Allora vengo a quello che lei mi ha chiesto. Sicuramente noi dobbiamo agire sul piano dell'educazione, un'educazione trasversale, perché c'è una ricerca recente del Fate Bene Fratelli, che evidenzia come il cyberbullismo sta diventando un fenomeno che coinvolge sempre di più le ragazze. ragazze e adolescenti che tra di loro usano violenza o si appropriano di modalità violenze che sono sempre state d'appannaggio degli uomini e allora ci pongono anche dei problemi nuovi, cioè di un'interiorizzazione da parte della componente femminile di modelli aggressivi di tipo maschile. E questo veramente apre campi di ricerca dove c'è bisogno, come hanno detto le colleghe, di una integrazione disciplinare e di un confronto costante.
Dimitra Mintzidis, lei, lo abbiamo detto in apertura, cura anche la promozione del progetto D-Stalk, che si occupa di aumentare la consapevolezza dei cittadini su queste nuove forme di violenza, ma anche e soprattutto, forse oserei dire, di migliorare l'efficacia degli interventi dei professionisti. Quindi abbiamo parlato di sensibilizzazione delle potenziali vittime, dei potenziali autori, ma è importante che anche chi si occupa della presa a carico sia delle vittime di violenza di genere, sia degli autori di violenza di genere, sia, diciamo, ferrato, abbia le capacità anche tecniche per individuare questa problematica.
Sì, esatto. Dopo 2 anni di lavoro specifico e, come diceva il collega, multidisciplinare per combattere appunto quella che chiamiamo la dimensione digitale della violenza di genere, troviamo diciamo decisivo che i servizi abbiano la possibilità di aggiornarsi, oltre che risorse adeguate per migliorare la risposta coordinata alla violenza, renderla efficace e sicura sia nel supporto alle vittime che nel trattamento degli autori. Però chi si occupa di violenza tutti i giorni può essere lasciato solo. C'è bisogno che le istituzioni adottino strategie nuove per contrastare la violenza lì dove accade.
Abbiamo un problema di linea con...
Riconoscano queste priorità. Sì, mi sente?
Sì, adesso la risentiamo.
Purtroppo mi trovo in una camera di albergo perché sono tra conferenze.
No, non c'è problema, adesso la sentiamo.
Per il progetto. Va bene. Stavo dicendo che è importante che i decisori politici, insomma, riconoscano queste nuove priorità nella loro agenda politica, supportando concretamente chi lavora sul campo tutti i giorni. Includerei anche, approfitto, che chi si occupa di comunicazione prenda in carico certi temi, come stiamo facendo oggi, che cerchi di parlarne con chiarezza e correttezza, attribuendo la responsabilità della violenza a chi agisce violenza, concentrandosi sul concetto di fuoriuscita dalla violenza e su informazioni pratiche per essere supportati e soprattutto magari evitare di dare informazioni e immagini anche che potrebbero incentivare la violenza o disincentivare la richiesta di aiuto. Quasi approfitterei per dirvi, per i possibili moltiplicatori, che il 16 dicembre avremo un evento online dove mostreremo quanto realizzato nel progetto, devo dire con obiettivi ambiziosi e risultati ancora maggiori, e quanto replicabile in altri territori.
Grazie, ne approfitto per collegarmi alla questione, diciamo, del comportamento. Abbiamo sentito Dimitra Mintzidis dire che bisogna educare anche a, diciamo, quello che si condivide online. Ne ha accennato anche prima lei, Gabriella Giuria, mi parlava ieri, quando ci siamo sentite, di galateo online, cioè di una sorta di capacità anche da parte di chiunque di capire, insomma, in che modo si rischia magari di esporsi maggiormente a una violenza di genere. Voglio precisare che non intendo qua giustificare in alcun modo la violenza di genere, cioè tornare al discorso che spesso c'è, beh, se l'è andata a cercare, però è vero che ci sono probabilmente degli accorgimenti che è meglio, di cui è meglio tener conto.
Sì, è vero che c'è una tendenza odierna a mostrare tantissimo, no? Io credo che fondamentalmente, io quello che cerco di dire anche a mia figlia che ha 11 anni è che sicuramente non dovrebbe fare online quello che non farebbe dal vivo, è semplicissimo. Nessuno di noi magari va in giro in mutande, per cui eviterei di mettere delle foto di un certo tipo. Ma questo è un discorso che è molto... c'è la sottile linea rossa, no? Rispetto al giudicare o meno qualcuno sui comportamenti, secondo me noi dovremmo fare le cose con la consapevolezza, e per la consapevolezza c'è tutta una strada da fare di apprendimento. Se manca quella, chiaramente poi dopo, quando escono determinati contenuti che i ragazzi e ragazze magari con leggerezza condividono, forse manca quel pregresso rispetto alla responsabilizzazione anche di quello che si fa, perché i ragazzi, mi capita di andare nelle scuole e non se ne rendono conto che se loro ricevono la foto di una minorenne o di un minorenne e la condividono, stanno commettendo un reato.
Un reato, sì.
E non c'è questa consapevolezza, quindi è chiaro che, quando dicevo prima, la casetta degli attrezzi anche per comunicare online è fondamentale, e dare anche gli strumenti di sensibilizzazione, come diceva prima anche la collega, far sì che ci sia una sorta di connessione tra tutti gli enti coinvolti, per far sì che le persone siano anche in qualche modo aiutate ad andare in questa direzione del sapere fare.
Bene, noi siamo purtroppo giunti al termine di questa puntata. Ricordo che le vittime, gli autori non sono solo minorenni. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Grazie anche a Feliciano Pavlovski e a Iari Salvagno per la regia video e audio. Modem torna lunedì.